Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca, capitolo 10, con commento di padre Lino Pedron.
Dopo questi fatti, il Signore designò altri 70 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città.
Commento. Questo brano di Vangelo ci vuole ricordare che anche i discepoli sono stati incaricati e inviati dal Signore ad annunciare il regno di Dio. Il numero 72 ricorda i popoli della tavola delle nazioni nel libro della Genesi, capitolo 10, in pratica tutti gli uomini della terra. I missionari di Cristo vanno a due per dare maggior credito alla loro predicazione, perché nella testimonianza di due o tre c'è la garanzia di ogni verità. Rispetto all'estensione del campo e del raccolto che si annuncia, il numero degli operai del Vangelo è sempre esiguo. Bisogna andare con urgenza e andare tutti. I verbi sono imperativi. Pregate e andate. La missione degli inviati non è facile, come non è stato facile per Gesù. I messaggeri del Vangelo sono, per definizione, portatori di buone notizie. Gesù li paragona agli agnelli, simbolo di mansuetudine, che devono andare in mezzo ai lupi, cioè in mezzo agli uomini violenti e assassini. Il loro compito è quello di portare a tutti, casa per casa, la benedizione e la pace. Gesù manda i suoi discepoli come il Padre ha mandato lui. La missione nasce dall'amore del Padre per tutti i suoi figli e termina nell'amore dei figli per il Padre e tra di loro. L'inizio di questo brano di Vangelo ci invita a grandi cose. La messe è molta, cioè tutta l'umanità attende da noi il gioioso annuncio che Dio è Padre e vuole che tutti gli uomini siano salvati. Chi conosce il cuore del Padre è sollecito verso tutti i fratelli.
Guai a te, Corazzin! Guai a te, Bezzaida! Perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. E ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato.
Commento. Le città di Corazin, di Bezzaida e di Cafarnao erano i luoghi nei quali Gesù aveva sviluppato più che altrove la sua attività. Di questa attività vengono messi in particolare in rilievo i miracoli, nei quali si era manifestata la potenza divina di Gesù. Il centro dell'attività di Gesù era Cafarnao, la sua città. Ad essa, come alle altre due città, aveva offerto salvezza, potenza e gloria, ma esse non hanno corrisposto. Gesù sa che Tiro e Sidone, le due città pagane ritenute il centro del materialismo e dello sfruttamento dei poveri, avrebbero fatto penitenza se avesse compiuto in esse i miracoli compiuti a Corazin, a Bezzaida e a Cafarnao. L'esclamazione «guai a te» non è una minaccia, ma un grido di compianto e di lamento. Ahimè! È il dolore di Dio per il male dell'uomo, il dolore dell'amore non riamato. La pena del giudizio non è guai a te, ma guai a me per te. Diventa infatti la croce di Cristo, che è l'ahimè di Dio per l'uomo. In sé, il rifiuto, come ogni altro male, non è direttamente contro Dio, ma contro chi lo rifiuta e così fa il proprio male. Ma come il male dell'amato tocca profondamente chiunque ama, così il male dell'uomo tocca infinitamente il cuore di Dio, perché egli ama l'uomo in modo infinito. Per questo il peccato provoca il lamento e la sofferenza reale di Dio. La croce di Cristo esprime insieme la serietà del suo amore e la gravità del nostro male. Il vero amore, quando non è amato, non minaccia. Non può che lamentarsi e morire di passione. La passione di Dio è infinita come il suo amore. Da questo si può capire la libertà, ma anche la tremenda responsabilità di rifiutare la salvezza offerta da Dio. Ma ancor più, il giudizio del rifiuto e il male che ne consegue non ricadono su di noi, ma su di Lui che continua ad amare e ad offrirsi, senza lasciarsi condizionare dal nostro rifiuto e dalla durezza del nostro cuore. Infatti, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui, e colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di Lui giustizia di Dio. E ancora, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi. Questo, ahimè, di Dio, è il più forte annuncio della salvezza e non, come qualcuno erroneamente crede, la minaccia della dannazione eterna. Gesù non condanna Corazin, Bezzaida e Cafarnao, ma vuole far comprendere loro la grandezza del dono d'amore che esse hanno rifiutato, perché si ravvedano e l'accolgano. Il fine di ogni parola di Dio all'uomo non è la condanna, ma la conversione. La missione ha il suo principio e la sua sorgente nell'amore del Padre, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Egli ha mandato il suo Figlio per la salvezza del mondo. Come Gesù è l'apostolo del Padre, così anche noi siamo gli apostoli di Gesù, designati a continuare la sua missione di salvezza. Nei suoi messaggeri è presente Gesù e in Gesù è presente il Padre. La parola detta dai messaggeri, quando parlano secondo il Vangelo, è la parola di Gesù e, in definitiva, la parola del Padre. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Esiste una catena inscindibile tra i messaggeri, Gesù e il Padre. Per la sua mediazione verso il popolo, Gesù si serve dei messaggeri. L'uomo viene condotto a Dio dall'uomo. Tra i due atteggiamenti, ascoltare o disprezzare, non esiste una via di mezzo. Nessuno può restare indifferente di fronte alla parola di Dio. Chi non è con Gesù è contro di lui. Chi non osserva la sua parola, la rifiuta e la disprezza. L'annuncio del regno di Dio è la forma più alta di testimonianza cristiana, perché associa alla passione di Cristo. Ci espone insieme con Lui, inviato a testimoniare l'amore del Padre, al rifiuto, alla persecuzione e alla croce.
I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico. Nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte, disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono.
Commento. Al ritorno dei 72 discepoli che aveva mandato in missione, Gesù rivela il senso ultimo dell'attività missionaria. Essa non è soltanto vittoria sul male e ritorno al paradiso terrestre, ma è soprattutto iscrizione nel libro della vita, nell'elenco di coloro che fanno parte della famiglia di Dio, nello stato di famiglia di Dio. Tutti coloro che accolgono la parola di Dio partecipano al rapporto ineffabile del Figlio di Dio con il Padre. Non solo sono chiamati figli di Dio, ma lo sono realmente. Gesù dice ai suoi discepoli: Rallegratevi perché sono entrati insieme con lui nel seno del Padre e possono dire a Dio in tutta verità: Abba, papà, babbo. Questo è il fine ultimo della missione. L'uomo è fatto per la gioia, perché è fatto per Dio. Diversamente è triste fino a detestare la vita. Ma dove può trovare la gioia vera? I 72 discepoli l'hanno trovata nell'andare in missione, nello sconfiggere il demonio, nel diventare realmente figli di Dio, di nome e di fatto. E noi dove la cerchiamo? Il cristianesimo riconosce il male che era nell'uomo e che rimane in tutti come possibilità e tentazione, ma proclama con forza che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto, e ci ha liberati dalle mani dei nemici per servirlo senza timore, in santità e giustizia. La fede nella parola di Dio ci sottrae dal potere della menzogna diabolica. L'annuncio del Vangelo ci rende liberi e responsabili. Questa caduta di Satana dall'alto ridona all'uomo la possibilità di vedere finalmente il vero volto di Dio. Il maligno si era frapposto a noi e Dio e aveva cercato di sovrapporre la sua immagine a quella di Dio. Questa menzogna che presenta Dio con il volto del maligno sta all'origine di ogni peccato. Nella predicazione della parola di Dio, Satana cade dal cielo e Dio torna ad apparire all'uomo con il suo vero volto, quello dell'amore. La gioia dei discepoli per il successo della loro missione provoca un sussulto di esultanza anche in Gesù. Non è solo una gioia fisica, ma soprattutto interiore, spirituale. È ridondanza dello Spirito Santo che abita in lui fin dal suo concepimento, dal battesimo, dall'investitura ricevuta nella sinagoga di Nazaret. Egli si rivolge a Dio chiamandolo Abba, termine che nella famiglia ebraica era usato normalmente dai figli più piccoli per chiamare il proprio papà. Gesù lo usa per sottolineare il grado di intimità che lo lega a Dio. Il papà di Gesù è il creatore del cielo e della terra, ma nei confronti dell'uomo è un carissimo amico, un familiare, il papà. Anche in questa circostanza Gesù si impegna a liberare l'uomo dal terrore di Dio. La gioia di Gesù è motivata dal criterio che Dio ha scelto nella manifestazione dei suoi misteri. Li ha nascosti ai sapienti e agli intelligenti e li ha rivelati ai piccoli. Cristo e il suo messaggio non sono stati accettati da persone colte e istruite come le autorità del popolo giudaico, ma sono stati capiti e accolti dalle persone semplici, povere e umili. La sapienza di Dio, espressione del suo amore, è stupidità e debolezza di uno che ama fino alla morte di croce. È esattamente il contrario della sapienza umana, manifestazione dell'egoismo, che cerca di salvarsi a tutti i costi dalla morte. Queste due sapienze si oppongono come menzogna e verità, paura e fiducia, egoismo e amore, possesso e dono, morte e vita. Dio, nel suo sapiente disegno, distrugge la sapienza dei sapienti e annulla l'intelligenza degli intelligenti. La rivelazione della paternità di Dio è la salvezza dell'uomo. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Il tutto che il Padre dona al Figlio è la vita eterna. Il mistero del Padre è nel Figlio. Egli ci rivela chi è Dio e chi siamo noi per Lui. Ci dona la sua stessa conoscenza del Padre, perché lo amiamo con il suo stesso amore. I discepoli devono essere pieni di gioia perché vedono Gesù. In lui possono vedere ciò che i profeti, i re e l'intero popolo di Dio hanno desiderato vedere e non hanno visto. Tutto Israele è vissuto nell'attesa di questo giorno e solo loro, i pochi discepoli di Gesù, possono vedere la realizzazione delle promesse di Dio e ascoltare il Vangelo della salvezza.
Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fai questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui?» Gesù gli disse: «Vai, e anche tu fai così».
Commento. Il comandamento dell'amore è il cardine dell'Antico e del Nuovo Testamento. Definisce la verità dell'uomo nella sua relazione con Dio, con gli altri e con se stesso. La morte prodotta dal peccato è l'incapacità di amare. L'uomo è creato per amore ed è fatto per amare. Se non ama, è fallito. Tutto il mondo vale un atto di amore, scrive San Giovanni della Croce. È più prezioso per il Signore e per l'anima e di maggior profitto per la Chiesa un briciolo di amore puro che tutte le altre opere messe insieme, anche se sembra che l'anima non faccia niente. Il problema fondamentale dell'uomo è la vita eterna, ma ciò che conduce alla vita eterna non è il semplice sapere qual è il comandamento più grande, ma il metterlo in pratica. Fai questo e vivrai. Va, e anche tu fa lo stesso. L'amore del prossimo è amore attivo. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che questa fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Chi ama concretamente e si lascia commuovere da ogni bisogno dell'uomo, ama Dio ed è obbediente al comandamento di Dio. Amare Dio e amare il prossimo è la stessa cosa. Chi ama i propri simili ama Dio, anche se non lo sa. La misura dell'amore verso Dio è l'uomo, che dobbiamo amare come noi stessi e come Cristo lo ama. Il prossimo designa tutti gli uomini e le donne, ma in particolare i più colpiti, i più bisognosi. Bisogna avvicinarsi a essi fino a identificarsi con loro, come fossero noi stessi, perché sono noi stessi. La parabola vuole cogliere ed evidenziare la reazione di 3 passanti davanti a un infelice, spogliato, percosso e mezzo morto. Il primo e il secondo, il sacerdote e il levita, vedono e passano oltre. Essi sono assenti dove Dio ha bisogno di collaboratori e sono presenti nel Tempio dove Dio non ha bisogno di nulla. Questo atteggiamento religioso non è fede, ma alienazione, cioè vivere fuori dalla realtà di Dio e dell'uomo. L'attenzione della parabola è rivolta soprattutto al terzo passante, a un samaritano, il quale fa prevalere la pietà, la compassione verso il ferito. Egli agisce in base a ciò che la situazione richiede e non secondo leggi e norme umane che spesso servono più per impedire il bene che per farlo. La sua legge è la regola d'oro. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Secondo l'opinione dei giudei, il samaritano non era un ortodosso, cioè non aveva idee esatte su Dio, non celebrava il culto nella forma dovuta. Era un eretico, uno scismatico. Ma contro le apparenti valutazioni, nel suo cuore e nel suo agire, è l'unico dei tre in piena comunione con Dio, perché sa cogliere il richiamo della sua voce che lo spinge a soccorrere un uomo in estrema necessità. Non solo interrompe il suo viaggio e tramanda i suoi orari e i suoi affari, ma spende il suo denaro per soccorrerlo. Egli ama questo sconosciuto come se stesso. L'amore del prossimo, in cui si trova il segreto della vita eterna, richiede di avvicinarsi agli altri, soprattutto a quelli che sono in difficoltà, per offrire loro il nostro aiuto generoso e gratuito, anche a scapito della nostra tranquillità e dei nostri interessi. Non bastano e non contano le idee esatte su Dio e sulla religione per entrare nella vita eterna. Ciò che conta sono le opere dell'amore. Il samaritano è l'unico credente della parabola perché ha compiuto l'opera che Dio stesso avrebbe fatto se si fosse trovato a passare in quel momento e su quella strada. Il servizio di Dio è servizio al prossimo. Chi non vuole rendersi conto di quello che accade sulle strade del mondo per portarvi il necessario soccorso non ha la fede, non ha la carità. Il samaritano è la figura ideale del cristiano. Egli vive nella sua persona i comportamenti di Gesù, che ha dato la vita per gli altri, amici e nemici. Gesù ha amato veramente tutti, senza chiedere a nessuno la carta d'identità razziale o religiosa, il certificato di buona condotta e di profitto spirituale. La Chiesa è rappresentata in questa locanda e ognuno di noi è rappresentato da questo locandiere. Questa piccola locanda chiesa è presente nel mondo, ovunque uno è disposto ad accogliere tutti gli altri. Questa locanda chiesa è l'anticipo della Gerusalemme celeste che accoglierà in sé tutti quelli che hanno accolto gli altri. Venite, benedetti dal Padre mio. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Prima di andarsene, il Samaritano Gesù ci ha lasciato due denari, che sono il prezzo dell'amore del padre e dei fratelli, pagato di persona da lui. È quanto basta per vivere fino al suo ritorno. Egli, che ci ha amati per primo, ha dato anche a noi la sua capacità di amare Dio e il prossimo, e così ereditare la vita eterna. Il fare misericordia è la sintesi di tutta l'azione storica di Dio verso l'uomo, ed è il senso della missione di Gesù. Egli, infatti, passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Con Gesù è scesa sulla terra la misericordia stessa del Padre. Vicino ad ogni uomo che scende da Gerusalemme a Gerico, ad ogni uomo che compie il viaggio della vita, c'è uno che vede e fa misericordia. I due comandamenti, va e anche tu fa lo stesso, mettono il cristiano al seguito di Cristo e lo fanno collaboratore della sua stessa missione. Questo impegno durerà fino alla fine del tempo, fino a quando tutti i fratelli saranno portati nel pandokeion, cioè nella casa del Padre.
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta.»
Commento. Ci sono molti impegni verso Dio e verso il prossimo, ma tra i tanti il più importante è ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. L'importanza assoluta del servizio della parola di Dio emerge chiaramente anche dagli Atti degli Apostoli. Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. Il Vangelo non vuole assolutamente frenare l'impegno delle buone opere, ma purificare l'azione nella contemplazione. Per essere come Gesù, dobbiamo essere contemplativi nell'azione. Maria, che ascolta e vede Gesù, realizza in sé la beatitudine del discepolo. «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono.» Il vero discepolo ricorda l'insegnamento di Dio: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. Questo brano insegna che la parte buona riservata ai Leviti, ossia il culto dell'Antico Testamento, è sostituita con la parte buona del culto del Nuovo Testamento, che è l'ascolto della parola di Dio, in ogni luogo dove qualcuno è disposto a riceverla. Maria è la prima che obbedisce alla voce del Padre: «Questi è il mio figlio, l'eletto, ascoltatelo». La contemplazione e l'ascolto ai piedi del Signore è l'azione più grande dell'uomo. Lo genera figlio di Dio e lo associa alla missione stessa di Gesù. Ogni missione parte da Gesù e ritorna ai piedi di Gesù. Marta è tutta presa dai molti servizi. Gesù le dice: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose». Gesù non rimprovera Marta, ma la esorta a diventare come Maria. Il principio del servizio di Marta, fino a quando non diventa come Maria, è il proprio io. L'io religioso è il più duro a convertirsi. Si ritiene nel giusto perché cerca di piacere a Dio e di sacrificarsi per Lui. Si può arrivare anche all'eroismo di morire per gli altri, pur di affermare il proprio io. Ma la salvezza non è morire per Dio, ma Dio che muore per noi. La peggiore empietà è quella del giusto che agisce per compiacere se stesso, condannando il prossimo e cercando anche l'approvazione di Dio. E questo atteggiamento farisaico è presente anche in Marta. Nel capitolo 12 di questo Vangelo Gesù insegnerà a tutti di non affannarsi per il mangiare e il bere. Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. E ricalcherà anche l'insegnamento dell'unica cosa di cui c'è bisogno, dicendo: «Cercate piuttosto il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta». Commentando questo brano di Vangelo, Sant'Agostino mette sulla bocca di Gesù queste parole rivolte a Marta nei confronti della sorella Maria. Difatti scrive Sant'Agostino: «Tu navighi, essa è in porto. Il cuore di Maria è già dove è il suo tesoro, il suo bene è stare vicino a Dio».